Terra in vista.
Terra in vista, puntata speciale, siamo al Padiglione Cibus Italia, Radio 24 con uno speciale happy hour, un po' qui dall'Expo per raccontare l'Expo dei giovani e soprattutto quello che succede alla sera, più o meno a quest'ora. Tanti ospiti ci raggiungeranno, tanti giovani per raccontare la loro esperienza da tanti punti di vista diversi. Do il benvenuto a uno dei compagni di viaggio di questa ora, perché? Perché lui praticamente è qui dentro, ha preso appaltato un monolocale in un padiglione. Do il benvenuto al collega Stefano Rizzato della Stampa. Ciao Stefano.
Ciao, buonasera a tutti.
Ho chiesto, appunto, essendo un collega, essendo un amico, se aveva voglia di essere qua con noi, perché veramente dal giorno dell'inaugurazione sei qui.
Residenza ufficiale, lo dico anche ai miei genitori, ormai non mi trovano più dove mi trovavano prima, ma all'Expo, Ro Milano.
Una bella lettura la sua. E Stefano, cosa succede più o meno a quest'ora ogni sera qui ad Expo?
Beh, c'è il secondo assalto agli ingressi, perché dalle 19 in poi il biglietto costa 5 euro e la serata si accende e spesso, soprattutto in questi giorni di caldo, il flusso rischia di essere quasi superiore alla sera, perché si viene a far serata sostanzialmente. Tra i padiglioni ci sono tanti chioschi, tanti ristoranti e tante cose da fare.
Ma sono i milanesi che si spostano verso Ro, o comunque una consuetudine che coinvolge l'area metropolitana, la provincia o anche i turisti?
Guarda, sicuramente molto la provincia. I milanesi, ma anche chi abita nell'Interland, come sai Milano ha un Interland gigantesco, e quindi dove si fa rotta su Milano, sul centro, oppure si va a scoprire la novità e un po' di serata internazionale a Expo. E molti hanno risposto B, quindi andiamo tutti ad Expo. Ci sono, come ti dicevo, tanti chioschi, addirittura forse più dei ristoranti, e andando di sera si scopre che sono forse quelli che hanno il maggior successo, lo street food di cui tanto si parla. Però ci sono anche spettacoli, come tu sai.
Eh sì, tanta musica, tanti DJ, tanti posti dove mangiare. Poi ogni sera succede anche questo. Vita è l'ultima creazione del Cirque du Soleil, questo spettacolo ideato, composto esclusivamente per Expo, è uno dei pochi spettacoli del Cirque du Soleil di cui si sa già la data di scadenza, che coinciderà con l'ultimo giorno di Expo. E con noi qui in
di agosto.
L'ultimo giorno di agosto addirittura. Chi ha parlato lo conosce bene, perché è appunto l'ultimo giorno di agosto. A settembre sei già in ferie, quindi
sì.
Ecco, diamo il benvenuto al protagonista di questo spettacolo. Si chiama Giacomo Marcheschi, 28 anni, da Lucca, italianissimo, e ha la prima esperienza anche, credo, col Cirque du Soleil, vero?
Esattamente così.
Ciao Giacomo.
Ciao a tutti. Prima esperienza, direi, cominciata alla grandissima. Sono troppo contento. Fra l'altro un fan del Cirque da sempre, quindi iniziare da protagonista è wow, bellissimo. E speriamo che sia appunto un inizio e che non sia, insomma, una parentesi, ecco.
Quindi il primo giorno d'agosto, l'ultima
data? No, fino al 30 agosto.
Fino al 30 agosto, sì. Okay, abbiamo dato la data. E alla vita cosa racconta?
Alla vita racconta la storia di un ragazzo che sono io, un dodicenne.
Ah, hai 12 anni in scena?
Sì, okay. Rispetto ai miei 28, insomma, ce le passiamo. Però dai, diciamo che fra la barba tutti i giorni e il trucco, cioè, sono molto credibile. 12 anni è il ragazzo che vive con la nonna, e la nonna gli regala un seme magico che lo accompagna in questo mondo fantastico, alla scoperta della natura, del rapporto con la propria personalità, il proprio mondo, il mondo circostante. E appunto all'interno di questo viaggio lui crescerà e scoprirà un sacco di cose.
Tu nasci come cantante, come ballerino, come circense? No, circense no.
Faccio un pochino di base di qualcosa, tipo un po' di acrobatica, un po' di giocoleria, ma non mi definirei un circense. No, io nasco come cantante, poi ho aggiunto il ballerino un pochino più tardi per fare il performance. Vengo dal mondo del musical, ho fatto La Bella e la Bestia, ho fatto Aladdin, quindi insomma qualcosina alle spalle.
Insomma, sei abituato anche a avere delle belle platee davanti a te. Qual è l'emozione ogni sera di salire su quell'arena, su quel palco?
è molto bello. Il fatto poi che sia all'aperto in un contesto di questo tipo aggiunge tanta magia. E poi, beh, sono abituato a certe platee, sì e no, nel senso che comunque sono tanti. Cioè, l'arena è da 11.000, non li abbiamo ancora visti tutti pieni, però sono tanti tutte le sere ed è veramente un'emozione enorme.
E anche il cast è un piccolo expo, perché siete di tante nazionalità diverse.
Sì, sì, siamo in 48 artisti, 23 italiani, quindi la metà circa, e gli altri c'è un po' di tutto, sì, da canadesi a giapponesi, Australia, sì, c'è un po' veramente di qualunque cosa. La Cina è rappresentata, sì, sì.
Alla vita, e adesso ti lasciamo andare perché alle 19.30 ti aspettano.
Sì,
vero?
Devi essere... inizia il trucco alle 19.30.
Sono precisi, vero?
Sai.
Quindi non possiamo farti tardare. Complimenti, in bocca al lupo.
Grazie.
Alla vita, a te e a tutti i tuoi colleghi. Ciao.
Ciao, ciao, grazie.
Beh, insomma, anche questo succede alla sera, Stefano, è una delle tante chicche che appunto legate ad Expo, questo spettacolo.
La cosa bella è che molto è stato fatto come questo spettacolo apposta per Expo, quindi diciamo era una cosa che se non ci fosse stata questa manifestazione non sarebbero venute alla portata dei milanesi e dei turisti, che soprattutto nell'ultimo mese sono sempre di più. E c'è questo tipo di atmosfera, insomma, molto positiva, diciamolo, anche se prima magari c'erano stati un po' di pessimismo, si era parlato molto dei lavori, di tutto quanto. In realtà all'interno dei padiglioni quello che si respira è un'atmosfera fresca, con molti giovani, tra chi ci lavora, chi come il nostro Giacomo fa il performer, come ci ha detto, i volontari, cioè tutto un mondo giovane e fresco che è piacevole vivere.
Ed eccolo qui un altro pezzettino di questo mondo giovane, sono appunto i volontari. Qualche numero, sono quasi 7.000 per ora quelli in attività, 11.000 candidati dall'Europa, 488 dall'Asia, 100 candidati dal Nord America, 33 dal Sud America, 25 dall'Africa, 13 dal Centro America, 19 candidati dall'Oceania. E sono alcuni dei numeri che sono stati presentati proprio in questi giorni dal Centro Servizio per il Volontariato, che è a fianco di Expo 2015, proprio per coordinare, selezionare e formare i tanti volontari che stanno vivendo questa esperienza che credo bella, importante e viva. Ma qui ne abbiamo un paio, così, un piccolo campione dei 7.000 che vivranno questa avventura. Diamo il benvenuto a Stefania Rosso, classe 1992. Ciao Stefania.
Ciao, buonasera a tutti.
Di dove sei?
Sono in Cittadella, in provincia di Padova.
Quasi con Stefano.
Sì, siamo confinanti.
Sono confinanti.
E Duada Tian, ciao Duada.
Dauda.
Dauda. Ciao. Dauda, hai ragione, ho sbagliato io, scusa. L'avevamo scritto bene, ma classe 1996, tu invece vieni da?
Da Conegliano, in provincia di Treviso.
Da quant'è che siete qua? Ad Expo?
Da Expo siamo qua da 10 giorni.
10 giorni tu anche?
25 giugno, sì sì, esatto. come il mio collega qua.
Perché ogni 2 settimane c'è il cambio volontari, 2 settimane e tu 10 giorni, quindi ormai sai già tutto, cioè bastano 10 giorni per apprendere, per capire, per vivere l'emozione di
Expo.
Sì
sì, penso che 10 giorni siano abbastanza sufficienti per entrare in quello che è il mondo dell'Expo e vedere e capire tutto quello che c'è da capire.
Tu che classe fai? La quarta?
Io
la
sì, sono io in quarta superiore, devo andare in quinta.
Hai già fatto esperienze di volontariato?
Sì, ho sempre fatto esperienze di volontariato, per questo ho deciso di partecipare all'Expo e quindi sono venuto qua più o meno già preparato, già conscio di quello che più o meno dovevo fare.
Uh-huh. E cosa ti sei trovato a dover fare in questi giorni?
Allora ho dovuto fare assistenza ai turisti, magari mostrare le loro indicazioni sulla mappa, andare incontro ad alcune loro particolari esigenze, però niente di...
Si perdono? Cioè è facile trovare un turista perso da qualche parte? Cioè, l'orientamento dentro ad Expo è...
All'inizio appena si entra no, è abbastanza difficile, però appena si dà un'occhiata alla mappa e si vedono alcuni punti chiave ci riesce ad orientarsi bene.
A proposito di mappe, volevo chiedere, perché esiste un gruppo su Facebook che si chiama qualcosa tipo "ce l'hai una mappa in italiano?" Perché pare che sia la domanda più frequente, è vero?
Sì, sì, sì. Addirittura la gente viene da noi per chiederci: no, guardi, non ho voglia di cercare, dimmelo tu dove si trova questo padiglione, va bene?
Allora, accompagnami per
allora,
favore.
Allora apriamo la mappa per forza, perché appunto anche a noi ha senso, cioè non sappiamo benissimo tutto, quindi apriamo la mappa e cerchiamo per loro, perché non hanno voglia effettivamente.
La seconda domanda in questi giorni è: ce l'hai un ventaglio, credo?
Ce l'hai un ventaglio, che... ventagli di tutti i tipi, di tutti i colori, veramente. Oggi abbiamo preso uno scatolone, perché proprio non, cioè, appena li finivamo altra gente veniva a chiederceli, quindi infiniti, ventagli infiniti.
Stefania, tu sei la tua prima esperienza di volontariato?
Io sì, sì, la prima esperienza positivissima, sono stata contentissima di aver inviato questa candidatura per Expo, di essere stata presa come volontaria.
Ma è stata importante come esperienza vivere l'Expo in questo modo, o proprio anche assaporare il gusto del volontariato in generale?
Entrambe. Io sono una persona che, a cui piace insomma aiutare la gente, e qua l'ho messo in pratica, aiutando in qualsiasi modo le persone che venivano là, i bambini, gli anziani, anche semplicemente con un sorriso, guardi che fa caldo, veda lei se visitare Palazzo Italia ad esempio. Quindi ieri e oggi sono state le cose, le frasi classiche, cioè, guardi fa caldo, la consiglio, cioè, io non lo farei, non so, veda lei, quindi aiutarli in qualsiasi modo
per il caldo, cioè, facciamo un momento di servizio, cioè, quali sono il consiglio numero uno contro il caldo?
Consigli di studio aperto, diciamo, allora stare dentro nelle ore più calde, bere tanto
e non venire con gli anziani,
esattamente, insomma. Gli anziani stanno dentro fino alle 4 di pomeriggio, quei consigli là, okay.
E Dada, hanno messo alla prova anche la tua pazienza? C'è stato qualche momento?
No, per fortuna al momento
non c'è stato. Mancano 4 giorni, adesso non voglio augurare, però c'è sempre il turista particolarmente complicato.
No, ma sono stati abbastanza tutti ragionevoli, sì, nessun particolare momento di che mi ha fatto perdere la pazienza o roba del genere.
Abbiamo aperto la puntata dicendo che a quest'ora diventa una grande festa, Expo, lo diventa anche per voi che siete qui in quanto volontari?
Sì, perché abbiamo occasione di partecipare magari ad alcune feste dei padiglioni, perché noi verso di solito alle 8 finisce il secondo turno, quindi da quell'ora in poi siamo liberi, in molti padiglioni ci sono dei chioschi, dei luoghi di ritrovo, insomma, in cui possiamo ritrovarti, magari fare ancora più conoscenza.
Confermi, Stefania?
Confermo, sì, sì. I posti più gettonati sono l'Argentina per quanto riguarda il cibo, e la Spagna per quanto riguarda il bere, e anche la Russia, la vodka, fantomatica vodka russa,
esatto.
Che ce lo chiedono tutti.
Cioè, questa è la classifica dei padiglioni più gettonati dai volontari?
No, ma in generale, anche cioè, ci chiedono: ma dove la trovo la vodka? Là sopra, alla terrazza russa, che è gettonatissima, proprio. No.
Questa è una domanda che faccio a tutti e tre, al giornalista e ai volontari, e parto da Stefano. La gente arriva già preparata ad Expo? Sa dove andare? Sa quali sono i padiglioni che vuole visitare? Si è fatta una propria scaletta o arrivano improvvisando?
È come il turista, no? Cioè, il turista fai da te e il turista che invece si fa guidare sul posto. Mi sembra prevalente il fatto che la gente si prepari prima. Beh, viene già molto ben documentata, si arma come dovesse fare un vero percorso, un vero tour, quindi sapendo che non si può vedere tutto in un giorno,
certo.
Che poi è questo il tema, no? E quindi si segnano, chiedono ad amici, leggono sui media, sentono la radio, insomma, si informano su dove andare e si fanno il proprio percorso. Secondo me questo è prevalente.
Confermate, volontari?
Confermo.
Sì,
confermo.
Stefania.
Sì, sì. Oggi una signora è arrivata con il foglietto della spesa, con scritti 8 padiglioni. Bene, non faccio Palazzo Italia, vado al Giappone. Perfetto, signora, a posto.
E capita invece che vi chiedano consiglio sul dove andare?
Sì, a volte capita, magari... Per esempio, molte volte ci chiedono quale sia il luogo migliore in cui mangiare. Allora noi magari...
Ecco, lì come si fa? Cioè, il volontario come fa a essere oggettivo? O deve essere oggettivo o può dare il proprio suggerimento personale?
Beh, si possono dare anche suggerimenti personali, però io personalmente parto prima dalle Stecche, che sono questi luoghi in cui ci sono vari ristoranti come le Stracce, eccetera. Però loro magari mi dicono che vogliono mangiare qualcosa di più tipico, allora magari se è qualcosa più cucina orientale, allora magari di indirizzo verso padiglioni come il Catania. Qatar, il Marocco, magari tipo sudamericano, Argentina, Messico, proprio del genere.
Ferratissimi, ferratissimi, complimenti, complimenti davvero, grazie a Stefania Rosso, grazie, grazie a Dauda Tiam e grazie a tutti gli altri, 7000 i numeri volontari in attivo, ma poi ne avremo altre in questa puntata di Terra in Vista, questo speciale Expo e i giovani. Grazie Stefania, grazie Dauda, ci fermiamo, la pubblicità poi ancora qua con Terra in Vista in diretta da Expo 2015.
Terra in Vista.
Eccoci qua ancora in diretta, Terra in Vista. Perché questo titolo? Perché Terra in Vista è un nuovo programma in onda ogni domenica mattina alle 9, condotto da me insieme a Telmo Piovani. È l'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici, quindi ogni domenica cerchiamo di raccontare le tematiche più importanti legate ad Expo ai piccoli, in onda da questa mattina, visto che siamo qui anche con questo speciale, ci siamo un po' alzati con l'età, quindi un Terra in Vista speciale giovani, un'ora in diretta in insieme qui dal padiglione Cibus e Italia, siamo allo stand della Zonin e qui si chiude questa bella settimana di Radio 24 in diretta da Expo. Stefano Rizzato della Stampa mi sta accompagnando in questa ora. Stefano, è difficile o facile per un giornalista trovare notizie qui dentro ogni giorno?
E sia difficile che facile, nel senso che c'è un programma immenso di iniziative ogni giorno. Expo viene usato anche un po' come location per tutto quello che veniva fatto prima a Milano, incontri, convegni, presentazioni, ogni genere.
E forse
di...
non solo a Milano, nel senso che ho visto.
No, infatti sono... anche l'assemblea il consiglio CONI, del CONI lo sono venuti a fare qua l'altro giorno. Quindi diciamo transita un po' anche molti incontri diplomatici. Per esempio, qualcuno insomma ricorderà l'incontro tra Matteo Renzi e il presidente francese Hollande. È successo qui ad Expo e allo stesso tempo è un po' difficile a volte come dire grattare via la scorza di festa, no? Invece che di le notizie vere alle volte sono un po' dietro le quinte, ma qui c'è un grande entusiasmo e questo forse è il dato che emerge da questi primi due mesi, forse il principale.
E poi ci sono le storie. Guarda, ho trovato una storia che racconta storie, che magari te la passo anche perché da giornalista potresti essere curioso. Sì, perché Expo, lo sappiamo, sono marchi, sono nazionalità, sono prodotti, però soprattutto sono persone. E c'è chi ha scelto di andare a cercare e narrare queste persone. Do quindi il benvenuto a Valentina Di Francesco e Stefano Frattini, che sono qua in studio con noi. Ciao!
Buonasera, buonasera a tutti.
Ciao a tutti.
E voi avete uno studio di comunicazione, Helce si chiama, a Milano, e soprattutto siete gli ideatori, animatori di questo progetto People of Expo, un progetto che sia multimediale perché c'è un sito, ma anche reale perché c'è una mostra, adesso ci direte anche dove. Raccontate facce, volti, persone.
Esatto, noi diciamo che raccontiamo l'aspetto umano di Expo. Ti dico un piccolo aneddoto, noi nascevamo come Expo pessimisti, si sente sempre Expo ottimisti, noi invece eravamo controcorrente, perché ovviamente la stampa prima che iniziasse Expo ha sparato a zero, ma se ne sono detti tutti i colori su questo evento controverso. Noi però, parlando con amici, con persone, conoscenti, siamo venuti a conoscenza di storie molto interessanti legate ad Expo, di chi si era inventato qualcosa, di chi aveva colto un'opportunità, e allora ci siamo detti, perché non raccontarle queste storie? E da qui è nato People of Expo, che infatti nasce come blog www.peopleofexpo.com, e in cui raccontiamo sia visivamente facendo una fotografia, ma anche testualmente, quindi raccontando la storia di queste persone che sono legate direttamente o indirettamente con Expo. Quindi, come dicevo prima, sia chi magari lavora dietro la grande macchina organizzativa come volontari, come direttore dei padiglioni o gli stessi architetti dei padiglioni, ma anche chi, come dicevo prima, ha colto un'opportunità e quindi con l'evento Expo ha deciso di fare qualcosa.
Insomma, due Expo convertiti, che è questa nuova, che è una categoria tra l'altro che insomma si sta anche
allargando
un po'. E Valentina, voi siete artisti, siete designer, tu sei anche giornalista. Come si annusa il personaggio da Expo?
Ma allora, guarda, è una ricerca molto attenta, perché se pensi a quante persone girano intorno ad Expo, ti gira la testa, perché veramente sono migliaia e migliaia di persone. Quindi riuscire a fare un racconto trasversale che vada a toccare tutti quanti i vari aspetti umani di Expo è un grande lavoro di contatti, di relazioni, e questo forse è la parte più bella di questo progetto, nel senso che noi
veramente stiamo venendo a contatto con tantissime realtà veramente trasversali, cioè abbiamo raccontato l'architetto che ha costruito il padiglione ma anche il ragazzo che lavora per l'accoglienza del padiglione, e veramente stiamo raccontando, raccogliendo una serie di storie, di racconti incredibile, perché secondo noi, insomma, il ragionamento che abbiamo fatto noi in relazione a questo progetto è che comunque Expo finirà prima o poi, no? Ottobre lo sappiamo, è vicino, dopodomani, questi padiglioni meravigliosi saranno smantellati, queste bellissime esperienze rimarranno, però secondo noi quello che veramente continuerà l'esperienza di Expo saranno i progetti, questa energia, questa vitalità che sono stati innescati da Expo, ma che non finiranno sicuramente a ottobre, ma andranno avanti poi in futuro.
Magari fra un attimo sfogliamo un po' anche questo album con alcune delle storie che ricordate più significative. Cambio, ma di poco, leggermente argomento, perché abbiamo detto che Expo è la scintilla anche per far scattare tante iniziative. Diamo il benvenuto a Bruno Busacca, che è il capo segreteria tecnica del ministro Poletti e coordinatore di Garanzia Giovane. Buonasera Busacca, benvenuto.
Buonasera a voi.
A Terra in Vista. Eccoci qua, perché? Perché scade un bando importante il 10 luglio, quindi fra pochi giorni, un concorso denominato Startup Food, l'ambito è il concept del Vivaio Italia, il tema è quello di Expo, quindi nutrire il pianeta, energia per la vita, e con Garanzia Giovane volete proprio scatenare un po' la creatività degli under 30.
Sì, beh, abbiamo pensato intanto di collegare Garanzia Giovani a Expo e ai suoi temi, promuovendo quindi questo bando. Il bando ha lo scopo di scegliere tre progetti, tre idee che comportino delle start-up imprenditoriali per valorizzare la filiera del cibo, quindi produzione, trasformazione, commercializzazione. I vincitori appunto riceveranno 15.000 euro per portare avanti il loro progetto, e non solo i soldi ma anche l'appoggio e consulenza per la creazione di imprese. Come diceva lei, il bando scade il 10 luglio alle ore 18 e bisogna registrarsi attraverso il sito Garanzia Giovani. Devo dire che c'è anche un'altra iniziativa collegata a questo, un altro bando abbiamo chiamato Movie Your Food, che riguarda la produzione di trailer riguardanti i mestieri del cibo. Qui sono previsti anche qui tre premi, 2.000 euro per i primi, insomma, classificati, per i ragazzi premiati, e in questo caso sono dei bonus da utilizzare per attività formative individuate dagli stessi concorrenti. Quindi abbiamo pensato di mettere insieme, come posso dire, Garanzia Giovani ed Expo.
Insomma, è un bel matrimonio, anche perché insomma ci sono cifre interessanti a disposizione per i giovani che abbiano voglia della startup, la seconda invece i videomaker o chi smanetta un po' con le camere, smartphone per fare questi trailer sui mestieri del cibo. Il sito è garanziagiovani.gov.it, lì tutte le informazioni, lì la possibilità di registrarsi per partecipare poi ai progetti. Grazie Busacca, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Terra in Vista in diretta da Expo, tra le tante iniziative. Dai, sfogliamo l'album delle figurine. È bello, cioè, già solo le facce sono dei mondi che si aprono, quindi quasi non ci sarebbe bisogno delle parole, però vogliamo dare importanza a questa narrazione di questi personaggi. Parti tu?
Sì. Innanzitutto noi abbiamo raccolto dei percorsi in questo nostro sito e raccontiamo sia i grower, quelli che abbiamo definito i grower, cioè le persone che hanno fatto crescere Expo, e in questa grande categoria ci sono gli architetti, insomma tutti coloro che fanno parte della macchina Expo. Tra di loro abbiamo incontrato delle persone veramente incredibili, molto interessanti. Forse potremmo parlare di Wolfgang. Wolfgang è l'artista, perché non è un architetto, è l'artista che ha realizzato, ideato il padiglione UK, che è un padiglione molto particolare. È una sorta di alveare, collegato in diretta con un alveare in Inghilterra, e chi lo visita ha la possibilità di vedere in tempo reale, insomma, l'attività delle api in questo in questo alveare collegato in Inghilterra.
Questo ronzio che accompagna, che è fantastico.
E Wolfgang ci ha raccontato che lui, quando gli hanno proposto di costruire il padiglione UK, era molto perplesso, perché ha detto: io non sono un architetto, non sono un ingegnere, non sono uno scienziato che può mettersi a dire qualcosa rispetto a queste tematiche così interessanti, così incredibili come quelle appunto di Expo. E alla fine l'unica cosa che è riuscito a fare è stato fare il suo lavoro, cioè l'artista. Quindi lui ha detto: io il mio padiglione lo realizzerò come un'opera d'arte, un luogo in cui si starà bene e in cui le persone percepiranno un senso di stupore innanzitutto, ed è quello che si vive appunto camminando nel padiglione UK.
Beh sì, insomma, dal punto di vista architettonico, wow, si dice spesso, cioè, può piacere o non piacere tante cose di Expo, però le scatole sono davvero belle, Stefano.
Sì, sono più riuscite che no, la maggior parte. Devo dire che i paesi arabi vanno forte, non so se mi confermate anche voi che siete qui a girare spesso. I paesi arabi vanno forte, hanno puntato molto, ci sono insomma padiglioni di cui si è parlato moltissimo. Il passaparola, ecco, funziona moltissimo per Expo, perché, e si vede dalle code, perché per entrare nei padiglioni spesso si fanno delle code. E faccio un esempio: il padiglione degli Emirati Arabi Uniti, dal giorno numero 3, per un passaparola formidabile, ha delle code chilometriche, che però tutti si fanno anche con buona volontà, aiutati da degli ombrelli che vengono distribuiti per ripararsi dal caldo o dalla pioggia, a seconda di cosa ci sia. E questo è un passaparola, come c'è stato anche per il padiglione del Brasile, che molti avranno magari visto in rete, che è quello con questa rete, appunto, per l'appunto, gigantesca, dove si divertono giovani e giovani di una volta a saltellare. E diciamo che l'aspetto architettonico ha il suo perché.
Stefano, invece, nel raccontare le vostre storie, i vostri personaggi, c'è un Expo e un fuori Expo? Sono due storie parallele? Sono due storie che si incrociano? Sono due storie divergenti?
No, io oserei dire che sono due storie che appunto si incrociano, perché appunto noi raccontiamo sia il dentro Expo che il fuori Expo. Per esempio, a me viene in mente, ricollegandomi su quello che diceva Valentina dell'arte, viene in mente un personaggio interessante che abbiamo incontrato e che ha lavorato attorno ai temi di Expo, che è Retired Mao. Che appunto c'è Mao Zedong, una statua di 40 centimetri che andava in giro durante i cantieri di Expo, fuori e dentro la città, e la cosa fa molto ridere perché praticamente lui era una sorta di garante dei lavori. E questo appunto era una delle nostre storie. Dietro questo ovviamente c'è una persona, c'è una ragazza che ovviamente non ha voluto comparire, perché ha detto: il vero soggetto è Mao, io sono la badante di Mao. Badante perché Mao è un uomo di una certa età, è un pensionato, guarda i lavori, cioè nell'iconografia classica, e quindi si è inventata questa operazione che, se gli dici definita artistica, lei, questa ragazza, si imbizzarrisce un po', perché non lo vuole assolutamente definire così. Però è un'operazione molto interessante, perché coglie l'opportunità di Expo per raccontare molte cose, perché se vogliamo fare anche un'analisi un po' più profonda, poi potremmo dire che dietro c'è anche un discorso magari politico, da dove deriva Mao, e quindi tutto quello che ne deriva.
Insomma, queste sono le storie legate a People of Expo. Ci fermiamo un attimo, i prossimi ospiti sono fuori col prosecco in mano, quindi sono preoccupato, ma noi ci fermiamo. Traffico, poi ancora qua con Terra in Vista.
Terra in Vista.
Terra in Vista, ancora in diretta da Expo, e lo studio si è riempito. Con me c'è ancora Stefano, il collega della stampa, che prima diceva: chiede ai volontari se è vero che fanno le feste quando chiude l'Expo, ci sono le feste.
Gira questa voce incontrollata, che io credo sia verissima, delle fantomatiche, che io ripeto sono sicuramente verissime, feste sulle terrazze dei padiglioni, che sono esclusive e probabilmente dedicate solo a questi rave party post orario di chiusura. Uh-huh. E loro negheranno tutto fino alla morte, però sono abbastanza certo dalle mie fonti che queste feste esistano.
Cioè, ci sei stato, lo stai dicendo con una faccia,
no,
che la tua fonte sei te stesso.
Io nego tutto ovviamente a mia volta, però esistono.
Allora, abbiamo tre volontari, do il benvenuto ad Anna. Ciao Anna.
Ciao.
Ciao Adrian.
Ciao.
Eccolo lì, scusa, abbiamo un microfono in meno, e Martina. Ciao.
Ciao a tutti.
Tre storie di volontari, loro sono i volontari del padiglione dell'Unione Europea.
Esattamente.
14 giorni, i turni, anche qui gettonatissimo da tantissimi giovani che hanno chiesto, hanno scelto di venire qui a fare volontariato. Per Adrian e Martina oggi è il primo giorno, per te invece Anna è finita.
È finita ieri purtroppo.
Tu da dove vieni?
Io vengo dalla provincia di Varese, da Gallarate.
Com'è andata questa esperienza?
È andata molto bene, ha superato molte aspettative e la rifarei senz'altro.
Questo lo so che è un invito, perché qui c'è la coordinatrice, esatto, che ci sta guardando, non si è liberato un posto. E 60 giovani, turni da 60 giorni, ogni 60 giovani nel turno di 2 settimane, in parte anche proprio con l'ospitalità garantita dall'Unione Europea. E cosa avete fatto? Perché sempre tra le leggende che girano, siete tra i più allegri, dicono qui di Expo.
Ah, bene, questo fa piacere sentirlo. Cosa abbiamo fatto? Logisticamente ogni gruppo era formato da 20 persone, quindi 60 ragazzi al giorno diviso in 3 turni, quindi di fatto il gruppo con cui ognuno di noi lavorava era formato da altri 20 giovani. C'era un coordinatore per gruppo e poi tra di noi la cosa più bella secondo me è il fatto che ogni giorno facevamo qualcosa di diverso. C'erano diverse mansioni che andavano dall'accogliere il pubblico, spiegare il video, andare a fare quello che noi chiamiamo promoting, ovvero fermare la gente per strada e invitarli al nostro padiglione, convincerli che ne vale la pena, e ogni giorno ci veniva assegnato un ruolo diverso. Quindi dopo 14 giorni davvero uno esce pieno e capisce che diversi ruoli, ha imparato cose nuove che magari altrimenti non avrebbe fatto, con i pregiudizi o altre cose.
Per partecipare bisogna avere un'età tra i 18 e i 30 anni, essere cittadini di un paese dell'Unione Europea o di un paese partecipante al programma Erasmus Plus. Adrian, tu sei slovacco?
Io sono slovacco.
Come mai che hai scelto di venire a fare il volontario? Mettiti la cuffia. Come mai hai scelto di fare il volontario a Expo?
Allora, io sono slovacco ma studio all'Università di Bologna. Uh-huh. Allora, prima ho fatto tirocinio dalla rappresentanza della Commissione Europea, ho sentito che c'è questa opportunità, allora subito mi sono messo a cercare su internet e eccomi.
Eccolo. Con quali aspettative? Conoscere altra gente?
Certo. Conoscere la nuova gente, nuovi amici e soprattutto anche, cioè, l'Expo è una cosa incredibile con tutti questi paesi che si raccolgono, che stanno qui, cioè una cosa incredibile.
Martina, tu invece, a parte che ci siamo già conosciuti in occasione della festa della settimana europea, tu sei un europeista convintissima e per fortuna, e che significato ha per te fare volontariato in Expo ma attraverso l'Europa? Quindi hai messo insieme credo tantissime dei tuoi valori, dei tuoi,
sì,
principi.
Dici bene, perché comunque il volontariato per me non è soltanto l'esperienza così del servizio non pagato, come molto spesso e purtroppo è visto dall'esterno. Io ho imparato, e per fortuna ho questa esperienza molto positiva di tutte le competenze che ne derivano, quindi non potevo che sentire il profumo, insomma, di questa opportunità. Poi l'Unione Europea è il grande bacino, la grande famiglia da cui noi tutti veniamo fuori, cioè noi giovani siamo, da quello che posso vedere, da quello che ho potuto percepire io, prima europei e poi appartenenti alla singola nazione, quindi sicuramente la combinazione dei due fattori faceva di questa esperienza, poi per me che sono un innamorata del cibo in primis, dovevo esserci in qualche modo.
Ok, in bocca al lupo Martina, in bocca al lupo ad Adrian.
Viva il lupo.
Guarda, ti chiedo di passare, così salutiamo anche Valentina e Stefano. Queste sono people of Expo.
Assolutamente, stavo pensando proprio quello, che dopo appena usciamo da qua li bracchiamo subito e diventeranno people of Expo assolutamente.
Guarda, Anna è rimasta un giorno in più, credo, anche per poter partecipare a questa intervista.
Sì, no? Sì, è vero, in realtà sentendomi People for Expo, quando sono usciti i biglietti ho comprato il pass stagionale, ho detto voglio venire quanto più riesco, e quindi questa è una delle tante visite che verranno dopo questa esperienza di volontariato.
Proprio non vuoi andare a casa?
Assolutamente.
Stefano ride. Stefano, vorresti andare a casa tu?
No, ma assolutamente, io sono ormai, come dire, casa poi è qui, quindi io sono a casa.
E quindi insomma
è ufficiale.
Stiamo per terminare questa puntata, faccio una domanda collettiva molto veloce: la gente esce da Expo con cosa, Stefano?
Esce secondo me soprattutto con un bel viaggio fatto, una bella esperienza fatta. Poi ognuno, come in ogni viaggio, trae quello che vuole, no? dal viaggio. Il tema profondo legato alla nutrizione, alla sostenibilità, c'è, non c'è ovunque. Chi lo vuole cercare e vuole fare un viaggio tematico su quello lo può fare. Chi invece vuole semplicemente farsi suggestionare un po' da profumi, architetture, idee, immagini, ci sono dei bei video in tanti padiglioni, lo può fare ugualmente. Quindi è un bel viaggio internazionale, diciamolo così.
Un bel viaggio ci piace. Anna?
Ne esce arricchita. Viviamo in un'epoca in cui parlare di qualcosa di buono desta sospetto, però invece assolutamente Expo, c'è l'innamoramento iniziale che è proprio quello che ti prende, che ti coglie, e poi però più vai a fondo più vedi che c'è qualcosa di interessante e divertente e interessante. E questo è Expo per me.
People of Expo, Valentina Di Francesco e Stefano Frattini, una voce per due. La gente esce con cosa dalla vostra esperienza?
Secondo noi ne esce con una storia da raccontare, una o più storie di persone e nazioni che ha conosciuto.
E questo è bellissimo. Questa è Terra in Vista. Io ringrazio tutti voi per aver partecipato. Ringrazio Gianmarco Ferronato, Margherita Aina, Silvia Righini, Davide Ciocia, Luca Burato, Michele Previato, Elisa Piras, tutto lo staff di Radio 24 che in questa settimana ha animato lo stand, e ovviamente anche gli amici in studio, Giorgio De Luca, Valeria Bernardi, che insomma ci ha dato assistenza dello studio. Questa è Radio 24, questo è Expo. Grazie davvero, Terra in Vista.